prima di entrare nel merito dei due volumi, io darei subito la voce, la parola a Consuelo Lupo, che legge due brani, uno tratto appunto dal il primo tratto dal libro Assedio alla Toga, appunto di Matteo, del mio ex collega Loris Mazzetti, e il secondo invece dal libro di Pier Giorgio Morosini, Attentato alla Giustizia.
Oggi sappiamo che il rapporto tra mafia e politica è il cuore del problema, soprattutto in un momento storico come questo, in cui lo Stato è riuscito a colpire duramente l'ala militante di Cosa Nostra. Ci si deve rendere conto che per sconfiggere definitivamente la mafia è assolutamente necessario recidere i suoi rapporti con la politica. Sotto questo punto di vista non è cambiato molto rispetto ai tempi in cui Buscetta volle sottolineare che indagare il rapporto politica-mafia significava inoltrarsi in un terreno minato. Anche oggi, come allora, quando si comincia a indagare e ci si avvicina veramente al cuore di questo nodo, iniziano le polemiche. Ci si mette in moto la delegittimazione e l'isolamento dei magistrati che conducono quelle inchieste. Il problema è più generale e riguarda anche il fenomeno del pentitismo. Molti, tra gli attuali collaboratori di giustizia, persone abituate in quanto ex mafiosi a vivere di segnali, ad annusare qualsiasi tipo di vento che spira dall'opinione pubblica nella politica, coltivano tuttora quella consapevolezza amara che aveva Buscetta. Capiscono che in questo momento rivelare le loro conoscenze sul rapporto tra mafia e politica potrebbe creare danni e pregiudizi di vario genere. Non tanto il pericolo di classiche ritorsioni mafiose, quanto quello di venire delegittimati attraverso strumentali polemiche giornalistiche, con il rischio concreto persino di perdere ogni protezione dello Stato. Non è un caso che nei confronti di uno dei collaboratori più recenti, Gaspare Spatuzza, inizialmente i giornali, l'opinione pubblica e persino autorevoli esponenti politici della maggioranza avevano sostenuto l'importanza delle sue dichiarazioni, fino a quando non si è scoperto che Spatuzza stava raccontando di aver saputo dai boss Filippo e Giuseppe Graviano di loro rapporti con Dell'Utri e tramite quest'ultimo con Berlusconi. In quel preciso momento è scattato il solito e collaudato meccanismo mediatico, per noi addetti ai lavori ridicolo e ininfluente sulle valutazioni processuali, per l'opinione pubblica invece disorientante. L'impunità costituisce un fattore di sopravvivenza e sviluppo di Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta nel nostro paese. La perseguono scientificamente, lo insegna la loro storia. Quando forze dell'ordine, magistratura e commissioni parlamentari vanno avanti nella ricerca della verità, le reazioni dei mafiosi diventano più aspre e pericolose. Per l'impunità si corrompono giudici, funzionari di polizia, giornalisti. Chi eccede nelle indagini e nella ricerca dei latitanti rischia la vita. Il capo della squadra mobile, Nini Cassarà, e il commissario Beppe Montana vengono uccisi perché continuano inflessibilmente nella loro opera di ricerca dei latitanti, addirittura pagando la benzina con i propri soldi. La stessa sorte tocca a Boris Giuliano quando scopre per primo le prove del traffico di stupefacenti tra Palermo e gli Stati Uniti. Il professore Paolo Giacone, perito del tribunale, viene eliminato perché si rifiuta di stendere una perizia di comodo per un capo mafia. Per l'impunità si intimidiscono i testimoni. Si arriva persino a sciogliere nell'acido il familiare minorenne di un pentito. Si infiltrano nei procedimenti penali i falsi pentiti. Per l'impunità ci si comporta da terroristi per indurre lo Stato a sottoscrivere papelli, insomma, a scendere a patti. È l'impunità a garantire potere e prestigio. È l'impunità che rende quelle organizzazioni maggiormente competitive rispetto a bande che si sgretolano nella prima retata. È l'impunità che permette di non far passare società, palazzi, terreni, attività commerciali, conti in banca nelle mani dello Stato attraverso le confische. D'altronde, le trattative oscure tra cosche e pezzi dello Stato non sono una novità dell'ultimo scorcio del XX secolo. In una comunicazione ufficiale sul tema dei grandi delitti e stragi di mafia, resa pubblica il 30 giugno 2010, è lo stesso presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Pisano, ad ammetterlo. Gli storici, dal canto loro, ne parlano da anni con dovizia di particolari. i papelli si sarebbero stipulati addirittura sin dagli albori dell'Unità d'Italia, nello Stato liberale post-unitario, nel periodo fascista, nell'epoca repubblicana, in ogni momento critico della vita del nostro paese, in particolare nell'epoca del contrasto al brigantaggio ai tempi del prefetto di Ferro Cesare Mori, nelle iniziative che seguirono lo sbarco degli alleati nel 1943, nelle fasi convulse dell'immediato secondo dopoguerra e oltre. In nome dell'impunità, i gruppi criminali italiani, sin dalle origini, si sono costituiti una rete di relazioni che coinvolge classi, ambienti e luoghi assai diversi tra loro. Le trattative si sono aperte a ogni livello della vita sociale, economica e istituzionale del paese. Le si fa con chiunque sia disposto a condurle, trattative sulle quali si rafforzano e arricchiscono anche la Camorra e l'Andrangheta, come spiegano tante iniziative giudiziarie degli ultimi anni, da Palermo a Napoli, da Milano a Reggio Calabria, da Santa Maria a Capo Vetere